Ed eccoci tornati in diretta, sono le 10.08 in questo preciso momento. Noi dovremmo essere in collegamento con Marilisa Lorusso, corrispondente dell'Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa. Buongiorno.
Buongiorno.
Benissimo, ci sente bene?
Sì, benissimo, grazie.
Ottimo, grazie e benvenuta su Radio Breakout. Allora, Marilisa Lorusso, insomma, esperta di nel contesto georgiano e del Caucaso, volevamo parlare appunto delle ultime settimane particolarmente sicuramente importanti che hanno visto il riprodursi di numerose proteste per le piazze georgiane, in particolare nella sua capitale Tbilisi, e per quanto riguarda appunto la famosa e ormai nota legge sugli agenti, sui cosiddetti agenti stranieri. Io partirei chiedendo fondamentalmente in che cosa consiste questa legge, che se non erro è stata poi fondamentalmente approvata dal Parlamento proprio ieri, e poi appunto chiederei un po' meglio secondo lei qual è stata la composizione, quale sarà anche la composizione della protesta nelle prossime settimane, quali possono essere gli scenari futuri a causa appunto dell'approvazione di questa legge.
Sì, ormai più di un mese di mobilitazione ininterrotta, giorno e notte, praticamente con le fasi più intense anche a livello repressivo verso la sera e la notte, perché c'è una piazza fortemente mobilitata. Parlerei innanzitutto appunto della formazione della piazza. È sicuramente una piazza molto giovane, nel senso che è una generazione fondamentalmente nata nel periodo post-sovietico, che porta avanti la bandiera del futuro del paese, da questa settimana sono in sciopero anche tutte le università, quasi tutte le università del paese, non solo appunto a Tbilisi, che come avete detto giustamente è il cuore della protesta, ma a differenza di molte altre proteste politiche che avevano attraversato il paese negli anni passati, questa volta è veramente una mobilitazione estesa a tutte le regioni, con una forte partecipazione anche nelle principali città dopo Tbilisi come Batumi, Kutaisi. È appunto una piazza giovane, una piazza molto giovane, una piazza che però ha dietro di sé il sostegno di diverse generazioni che vivono questo momento come un momento cruciale, perché questa legge è in verità porta solo il nome che la accomuna con altre leggi simili sugli agenti stranieri, nel senso che la Georgia è un paese occupato per il 20% dalla Russia e quindi c'è un agente straniero che mina l'integrità territoriale del paese, ma questa legge colpisce invece tutt'altra parte, cioè stabilisce un criterio di tipo finanziario, cioè un 20% di sostegno economico per una specifica categoria nella società, che sono fondamentalmente le fonti di informazione e le ONG. Quindi una ONG o chiunque distribuisca forme di informazione via carta, con la carta stampata, radio, televisione o internet, e riceve il 20% di sostegno estero, deve registrarsi con l'agente straniero. Ed è poi molto fumosa la legge, nel senso dice questo ovviamente a parte la registrazione, tasse e penalità molto alte in caso di mancata registrazione, questo poi può dare adito dei controlli. Sui controlli rimane chiaramente molto molto vaga. Questo cosa significa? Che praticamente gli organi di sorveglianza della società civile, cioè l'informazione, l'ONG, nonché una serie di servizi che vengono elargiti alla società civile attraverso l'ONG, diventano target di una misura delegittimante e largamente repressiva, e i finanziamenti vengono soprattutto dai paesi partner, almeno quelli che arrivano in trasparenza attraverso i bandi, attraverso finanziamenti che appunto sono poi tracciabili. Quindi di fatto è una legge che in teoria dovrebbe colpire gli agenti stranieri, ma non colpisce l'effettivo agente straniero, e va poi a colpire i paesi partner, cioè minando l'integrazione europea, ed è quello che temono i georgiani fondamentalmente.
Sì, infatti tra le principali dichiarazioni, insomma anche ovviamente extra georgiane, in primis da autorità politiche europee o anche americane, appunto viene messo in dubbio il percorso che ormai aveva anche una certa, se non sbaglio, lunghezza temporale di adesione eventuale della Georgia a quella, diciamo, all'area e all'Unione Europea. La domanda fondamentalmente è se questa approvazione della legge può rappresentare fondamentalmente uno stop di questo percorso, e soprattutto un'altra domanda è anche su diversi giornali e su diversi media alcune insomma persone, giornalisti, analisti hanno provato anche a dire che la Georgia potrebbe rappresentare in qualche modo anche un contesto ucraino dell'immediato futuro. Secondo lei questa similitudine tiene, potrebbe tenere? Ovviamente speriamo di no, in termini di guerre, di sofferenze, però in molti appunto ritengono come possa essere un ennesimo paese in conflitto, in contrasto tra tentativi di egemonia da un lato ancora sovietica, dall'altro invece più di spinta europeista.
Sì, la legge può essere lo stop effettivo per attualmente il processo di integrazione, non solo perché nello spirito e nei destinatari è una legge anti-europea, ma anche perché va scritta in tutta una retorica che è quella del partito di governo, come ha ricordato, è stato eletto con elezioni convincenti, nel senso 96 su 150, ma con un programma europeista. Quindi nel 2020 si era impegnato a un percorso europeo che sta tradendo effettivamente, nel mandato elettorale che ha ricevuto viene tradito in questo momento, ma in generale negli ultimi anni diciamo sono un po' cadute le maschere, ecco. Progetto egemonico di cui avete parlato, non ideologico, nel senso che a parte aver sposato questo governo le linee ultraconservatrici che rappresenta la Russia attualmente, non per niente oltre a questa legge si verrà portata avanti una legge contro la propaganda omosessuale, quindi insomma ci si sta allineando su questo tipo di posizioni, ma anche e soprattutto legata agli interessi privati del fondatore del partito, che da solo è un oligarca che detiene il 30% del PIL nazionale, di fatto una ricchezza paragonabile al 30% del PIL nazionale, che quindi ha un potere assolutamente sproporzionato rispetto a qualsiasi forza politica presente sul territorio ed è molto vicino a Mosca. Lo sappiamo anche grazie alle indagini dell'ONG che hanno rivelato che le sue dichiarazioni di essere uscito dal mercato russo da quando fa politica in Georgia sono false, nel senso che se traspare si è rivelato poi la sua attività economica consistente insomma in Russia ancora. Quindi si tratta anche di legami personali tra un oligarca e il regime di Mosca fondamentalmente. Lo scenario è molto complicato, nel senso che da una parte, come avete detto voi, c'è lo scenario ucraino. Va ricordato che la Georgia è stata punita territorialmente per il suo avvicinamento all'Occidente nel 2008, quando l'allora governo di Saakashvili, filo occidentale, si era trovato in guerra per l'Abkhazia e l'Ossetia e con lo stesso diciamo spartito della situazione ucraina, cioè la Russia è intervenuta a difesa delle minoranze linguistiche in Ossetia, poi pure in Abkhazia, e le ha riconosciute. Rispetto allo scenario ucraino non c'è stata l'annessione, per quanto l'Ossetia sia sempre abbastanza in forse. E quindi c'è già stata in verità un'aggressione, c'è già stato un intervento militare per reprimere un avvicinamento all'Occidente. L'altro scenario che paventa i georgiani è lo scenario della Bielorussia, cioè la repressione violentissima del dissenso popolare come c'è stato in Bielorussia e quindi poi di fatto la morte della democrazia, quindi l'assoluto assoggettamento del paese alle volontà di Mosca. Insomma sappiamo che ormai si è dovuto fare di marcia indietro anche sul nucleare per ospitare le armi russe, insomma, quindi siamo a un rapporto di assoluto vassallaggio. Chiaramente questo spiega anche perché c'è tanta mobilitazione, perché viene considerato una questione, non solo questa legge, una questione esistenziale per il paese.
Ok, in ultima propria battuta, c'è un'altra lettura in generale che insomma interessa il territorio caucasico tutto, che anche sta insomma un po' fa riferimento anche alle ultime tensioni più che tensioni, guerre vere e proprie anche tra Azerbaigian e Armenia, e che è quella di fondamentalmente di tutto il territorio caucasico come in qualche modo territorio di estremo interesse per la comunità europea e non solo, anche insomma per il gigante turco lì vicino, per il trasporto e soprattutto per la presenza del corridoio meridionale del gas, cioè fondamentalmente appunto una serie di gasdotti che partono da Baku fondamentalmente, si irradiano poi verso ovest. solo una riflessione da fare assieme, quanto insomma la questione energetica anche è di interesse di bilancio, sia da un lato per la spinta russa, ma anche per la spinta europea nel fondamentalmente avere altre linee energetiche di rifornimento, soprattutto negli scenari di una crescente tensione non risolta verso nei confronti di tutto lo spazio sovietico e della Russia.
Ma sicuramente questo è un momento di transizione, nel senso che la non percorrabilità del corridoio di trasporto russi e l'esclusione della Russia come fonte di energia spinge a cercare ovviamente altre risorse. Il Caucaso è una di queste opzioni, soprattutto in questo gioca un ruolo fondamentale l'Azerbaigian, che ha quindi un rapporto diretto. La Georgia, per esempio, sarebbe più un'area di transito secondaria, nel senso che ci sono altre opzioni percorribili, soprattutto alla luce del fatto che potrebbe scongelarsi il rapporto con l'Armenia. Però appunto un momento di transito per cui probabilmente i conti si faranno cose fatte sul fatto di quanto sia percorribile questo scenario, insomma, e quanto sia rilevante poi al fine soprattutto della quantità di differenziazione energetica che si riesce a raggiungere. È una transizione a largo specchio, nel senso che, come avete notato anche voi, c'è stata guerra ed è caduto il primo stato de facto, nel senso che la Russia aveva poi creato vari presidi anche di natura militare in aree in Caucaso, ma non solo, c'è anche la situazione in Moldova, e il primo a essere stato eliminato dalla cartina geografica, cioè il Karabakh, ha comportato anche la scomparsa del presidio militare russo. Sono rientrati i peacekeepers che erano stati messi dopo 2020 e notizia di ieri che rientrano anche le guardie di frontiera che erano state schierate in Armenia nel 2020. Quindi c'è, dal punto di vista del Caucaso centrale, un rientro delle forze russe su spinta sicuramente di Azerbaigian e di Turchia e anche di Armenia, che si è sentita profondamente tradita dal presunto alleato. Questo rende la Georgia ancora più importante per Mosca, quindi la tensione intorno alla Georgia sta crescendo, perché la Russia riesce a mantenere un presidio militare forte in Abkhazia, sta anche rinnovando la base navale, rifarà l'aeroporto con uso civile e militare, quindi insomma ci sono degli investimenti molto grossi che segnalano un interesse particolare per mantenere il presidio militare e l'egemonia sulla Georgia.